Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
E rieccoci, buongiorno a tutti, ben ritrovati all'ascolto di Personal Best, il programma settimanale di Radio 24 dedicato al mondo della corsa e non solo. Ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovata a Ivana Di Martino.
Ciao, buona domenica a tutti.
Allora, oggi a grande richiesta, come facciamo una volta al mese, usiamo l'intera puntata per rispondere alle tante domande dei nostri ascoltatori, domande ovviamente in tema di alimentazione, corsa e allenamento, e per le risposte la formazione non cambia. Infatti sono con noi la nutrizionista Francesca De Rio, ben ritrovata.
Ciao, buona domenica a tutti.
E il coach Fabio Vedana, ciao coach.
Ciao Silvio, ciao Ivana, ciao Francesca, eccomi pronto.
Rispondiamo quindi alle domande che ci avete scritto al numero WhatsApp 375-7269-212, la mail personalbest@radio24.it. La prima domanda è per Francesca, la nutrizionista.
Buongiorno Personal Best, sono Andrea, ho 47 anni, vi scrivo da Trieste. Sono un maratoneta amatoriale, ho corso 9 maratone, l'ultima fine aprile in 3 ore 28. Ho una domanda per la dottoressa De Rio. Negli ultimi anni, in questo periodo dell'anno, sempre la sensazione di essere particolarmente stanco. Devo forse pensare di integrare con delle vitamine? Dal mio gruppo di corsa mi hanno consigliato il magnesio. Che dite?
Francesca, un grande classico del periodo.
Infatti.
Esatto, un grande
anch'io
classico
mi sento
del
stanca.
Periodo. Allora, esatto, rispondiamo subito a questa tua affermazione, penso chiederti perché si è stanchi, perché arriviamo comunque in questo periodo, siamo a giugno e abbiamo dietro tutto il carico, no? Che ci portiamo da diversi mesi, quindi io per prima arrivo molto stanca, sempre in questo periodo. E poi arriva il caldo.
Okay. Mm?
E quando arriva il caldo c'è un periodo in cui ci dobbiamo adattare, quindi soprattutto per chi si allena, per chi corre, si sente, no? Non solo la corsa, ma qualsiasi tipo di attività fisica la sentiamo di più.
C'eravamo abituati alla pioggia.
Infatti.
Esattamente, sì, una temperatura che, diciamoci la verità, la pioggia non è simpatica, però comunque la temperatura, almeno per quanto mi riguarda, era veramente ideale. E a maggior ragione probabilmente siamo arrivati, no, tutto ad un tratto che invece è arrivato il caldo, anche se dicono che debba piovere ancora.
Quello è
non facciamo anche le previsioni del tempo Personal Best.
Okay. Nella prossima stagione faremo anche quello.
Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è farci delle domande, quindi ci stiamo idratando bene, stiamo mangiando bene, stiamo dormendo bene, perché poi quando arriva il caldo si dorme anche peggio. Okay. Una volta che ci siamo fatti tutte queste domande, capire anche da quanto tempo sentiamo questa stanchezza e magari se è accompagnata da qualche altro sintomo, che può essere, non so, mal di testa, mal di gestione. E quindi a questo punto varrebbe la pena anche farsi degli esami del sangue, andare a vedere la funzionalità tiroidea per esempio, oppure andare a vedere se abbiamo delle carenze di ferro per esempio, faccio solo degli esempi, però chiaramente dobbiamo valutare un po' tutto anche a seconda dell'intensità di questa stanchezza che sentiamo. Ricordo sempre che il sonno è molto, molto importante. Dopo aver risposto a tutte queste domande, e in genere magari si può fare anche parlando col proprio medico di base, per avere comunque un riscontro o anche una prescrizione per quel che riguarda gli esami o eventuali anche integratori. Parliamo appunto di come integrare, quindi ci sono degli integratori che vanno presi dopo aver visto che ci sono delle carenze effettivamente, per esempio uno di questi è il ferro, quindi una stanchezza cronica può essere è spesso dovuta a carenza di ferro.
Okay.
Mentre se si tratta di nulla, cioè se dagli esami non emerge niente, tutto va bene, potrebbe essere che dobbiamo integrare magari un po' di sali minerali, magari solo quando ci alleniamo perché sudiamo di più. Il magnesio può essere utile, sì, ma non da solo, quindi io direi magari integratori di magnesio e potassio e, anche se può sembrare una cosa strana, magari fare anche attenzione al sodio nella dieta. Nel senso che troppo spesso tendiamo a eliminarlo completamente, a bere acqua povera di sodio, ma è anche vero che in questo periodo ne abbiamo più bisogno, nel senso che se sudiamo di più perché quando ci alleniamo col caldo sudiamo effettivamente di più, e se beviamo anche un'acqua povera di sodio che stimola la diuresi, rischiamo di perdere ancora più sale e questo può avere degli effetti negativi.
Che il sodio è il primo minerale che perdiamo, diciamo.
Il sodio è quello che perdiamo, è il più abbondante, è quello che è maggiormente rappresentato nel nostro sudore.
Sì, quando si, a me spesso capita, no, che sei bianco, però quando finisci di correre, che hai questa cosa che sale proprio.
Sì, dopo 100 km come fai tu,
no,
sì.
No, e poi ricordiamoci anche che la composizione di ognuno di noi è diversa, il sudore di ognuno di noi è diversa da quello di qualcun altro.
E Ivana è di sale, praticamente è fatta di sale.
Esatto, ci sono delle persone che tendono a eliminare più il sodio rispetto ad altre. Però è anche vero che la composizione del sudore cambia anche in relazione alla temperatura esterna, quindi ci sono dei periodi in cui dell'anno in cui ci adattiamo al caldo o al freddo e la composizione del sudore varia, quindi dobbiamo comunque sempre tener conto del cambiamento climatico, perché è una fase sempre di passaggio, no? In cui il nostro corpo subisce, anche quindi il nostro sudore subisce degli adattamenti proprio per tollerare meglio queste temperature. Quindi, ricordo che il magnesio è comunque un minerale che serve, visto che abbiamo parlato di magnesio, serve anche a rilassare la muscolatura, quindi un mio rilassante, e può aiutare anche a dormire meglio, quindi magari... sì, può essere assolutamente utile.
Troviamo la soluzione anche in questo, appunto, perché riposando di più alla fine siamo anche un po' più meno stanchi.
Esatto, io personalmente in questo periodo col caldo dormo molto peggio, cioè dormo molto meglio quando c'è una temperatura più fresca.
Quindi quasi il magnesio lo utilizziamo non per integrare, insomma, la perdita del magnesio, ma quasi per farci dormire meglio, quindi a questo punto.
Infatti io lo prendo dopo, prima di andare a letto.
Sì,
esatto, è meglio prenderlo, ecco, un altro errore che si fa col magnesio è quello di prenderlo al mattino, invece
bisogna prenderlo la sera. Ecco, questa è un'ottima indicazione. Allora, andiamo avanti, ci scrive invece Roberto, ha la domanda per il coach, ha 39 anni, è triatleta da 3 anni, ho una domanda sugli allenamenti in palestra per il coach Vedana, vorrei qualche dritta sulle sedute, ripetizioni, serie e pesi. Di solito eseguo più o meno 3 serie da 15 ripetizioni usando pesi leggeri, lavorando su tutti i distretti muscolari. Devo aumentare il peso e il numero di ripetizioni con il passare del tempo? Fabio, questa è una domanda un po' insolita, solitamente non ci fanno domande di questo tipo. Fabio.
Sì, però è interessante.
Sì, allora Roberto innanzitutto è nella fase d'età, quindi dopo i 35 anni, in cui si ha un calo fisiologico comunque della forza. È fisiologico che dopo i 35 anni, venendo meno un po' la produzione di testosterone, bisogna ovviare a questo appunto con un'adeguata stimolazione, e la stimolazione attraverso degli esercizi di forza sicuramente è un'ottima strategia. Dice che lavora con ripetizioni lunghe e con carico basso, quindi vuol dire che comunque fa di questi esercizi, che saranno gli esercizi ad alta sinergia muscolare, penso quindi esercizi che necessitano un'ottima coordinazione tra il distretto inferiore, il core e il distretto superiore, no? Quindi se già fa serie lunghe vuol dire che la tecnica l'ha già acquisita, quindi il consiglio è di spostarsi di più verso la forza che verso la resistenza nell'esercizio, quindi come? Aumentando il carico e diminuendo il numero di ripetizioni, quindi spostarsi da 15 verso 10 verso 8 e quindi alzando più peso e quindi enfatizzando proprio la capacità della muscolatura di fare quello che si chiama la coordinazione intramuscolare, quindi di reclutare più ampie zone del muscolo e dei muscoli, e anche migliorando la coordinazione tra muscolo e muscolo per eseguire il movimento complesso. Questo è un ottimo stimolo per la produzione di testosterone e quindi per il mantenimento del tessuto muscolare e anche per l'incremento del tessuto muscolare. E questa è un'ottima strategia soprattutto dopo i 35 anni, ma anche prima. Però dopo i 35 anni, se ho sempre lavorato solo sulla resistenza, questo mi aiuterà subito ad avere dei benefici, a sentirmi meglio e anche a migliorare. Le ricerche dicono che anche un aumento della forza, quindi più verso la forza che verso la resistenza, migliorano anche l'economia del gesto, cioè il gesto tecnico, anche all'aumentare della velocità, diminuisce il costo energetico, vuol dire che alla parità di velocità spendo meno energia, quindi utilizzo meno energia per quel compito, e quindi è sicuramente un adattamento positivo. Quindi facciamolo.
Allora, continuiamo, abbiamo un'altra domanda, questa volta ancora per Francesca.
Allora, c'è scritto Flavia, 51 anni e corre 4 volte a settimana. Nell'ultimo anno ha aumentato le distanze arrivando alla media di 50-60 km settimanali. Nel frattempo ci dice, mi si è evidenziata una lieve carenza di ferro, a proposito.
Ne parlavamo prima.
Infatti, non sono vegetariana ma vorrei evitare carne rossa volontà e integratori. Cosa mi consiglia la vostra nutrizionista? Poi anche una seconda domanda. Per noi sportivi, meglio riso basmati o riso tradizionale? Vedi?
Io che mangio sempre riso basmati.
Cuoce più velocemente.
Sentiamo, sentiamo. Francesca.
Allora, prima di tutto bisogna vedere se si tratta solo di carenza di ferro o di anemia vera e propria.
Okay.
Quindi quando si parla di anemia si parla proprio di una diminuzione dell'emoglobina, che è quella proteina che trasporta l'ossigeno ai vari tessuti e quindi anche ai muscoli. Okay. E il ferro è fondamentale proprio per il funzionamento dell'emoglobina. Però diciamo che non abbiamo questi sintomi forti di anemia finché l'emoglobina è entro valori normali. Okay. Quindi si parla comunque di anemia quando c'è una carenza di ferro. Diciamo che il ferro è contenuto in diversi alimenti, non solo nella carne, è contenuto anche nel mondo vegetale, sebbene sia un ferro meno assimilabile rispetto a quello della carne, quindi è molto più facile per noi assimilare questo ferro, diciamo, di origine animale rispetto al ferro di origine vegetale. Motivo per cui alle persone appunto con carenza di ferro si dice sempre di mangiare la carne.
Okay.
Sostanzialmente
sì, sì, sì.
E in particolar modo carne rossa. Non è vero però che il ferro è contenuto solo nella carne rossa, ma è contenuto anche nella carne bianca e anche nelle uova. Non dimentichiamoci che anche il tuorlo dell'uovo è un'ottima fonte di ferro.
Okay.
Quindi un eccesso di carne rossa fa sicuramente male, perché soprattutto il modo in cui si cuoce la carne rossa, quindi la carne cotta a, per esempio, ad alta temperatura, no? Quando parliamo di carne rossa spesso pensiamo magari alla carne alla brace, cioè gli studi scientifici relativi proprio alla pericolosità della carne rossa sono studi fatti sulla popolazione americana.
Okay.
Che hanno appunto l'abitudine degli americani di mangiare la carne alla brace non accompagnata alla verdura. In realtà un consumo moderato di carne rossa, quindi non so, una volta a settimana, una carne non bruciata, diciamo,
sì,
così, e accompagnata da una buona porzione di verdura è consentito, quindi non bisogna avere tutta questa paura. Okay?
Okay.
Chiaramente la modalità di cottura è importante, quindi è proprio la temperatura che determina l'aumento di questi composti tossici che poi sono anche cancerogeni. Questo giusto per chiarire un attimo.
Sì.
Diciamo che quando c'è una carenza di ferro, però nella maggior parte dei casi, soprattutto nel caso delle donne, che comunque perdono anche più ferro rispetto agli uomini, potrebbe essere utile un'integrazione di ferro. In genere si valuta a livello degli esami del sangue se c'è solo carenza di ferro o anche magari di vitamina B12, di acido folico, ed eventualmente si valuta l'integrazione di ferro con vitamina C, che ricordiamoci aumenta l'assimilazione del ferro, quindi possiamo cercare per esempio di mettere, quando mangiamo la carne, un po' di succo di limone sulla nostra carne, ecco, questo per assimilarlo ancora di più. Quindi ferro con vitamina C e poi magari ferro, integratori di ferro e acido folico, ferro e vitamina B12, quindi a seconda dello stato, si chiama stato marziale appunto della persona. E questa integrazione, quando c'è una carenza, andrebbe fatta almeno per 3 mesi e poi ripetere gli esami. So che insomma gli integratori di ferro non sono ben visti perché spesso danno un po' di problemi di stomaco, però in realtà le nuove formulazioni adesso non danno più questi problemi, quindi non avrei paura. Quando è necessario, ecco.
Francesca, c'è una correlazione tra l'aumento, insomma, della fatica, dei chilometri fatti di corsa e il calo dei livelli di ferro?
Beh, certo, assolutamente sì. Assolutamente sì, perché prima di tutto, se c'è anche l'emoglobina bassa, facciamo proprio fatica a portare l'ossigeno ai tessuti.
Ah.
Quindi questo è diciamo uno dei primi motivi, no? Okay. Una delle prime cause.
Sì, no, pensavo anche alla domanda dell'ascoltatrice che ha aumentato, insomma,
e
anche
poi,
chilometraggio.
Sì, Certo, assolutamente sì. No, allora, in questo caso, infatti, volevo dire anche un'altra cosa, che nella podista in generale c'è anche una maggiore rottura dei globuli rossi dovuta proprio al fatto che si pestano i piedi. Può sembrare una cosa assurda, però sì, è proprio una rottura meccanica dei globuli rossi.
Quindi è molto comune. Per l'impatto?
Sì, esatto. Si chiama proprio anemia del podista, mi sembra, quindi è molto comune. E a parte, oltre a questo, oltre alla fatica, si fa fatica anche a recuperare, quindi si sente maggiormente la fatica e si fa fatica anche a recuperare, quindi è proprio importante che il ferro sia a posto, ecco. Per un atleta in generale.
E poi ci chiedeva anche del riso.
Chiudiamo sul riso.
giusto, il riso basmati verso il riso bianco normale.
Sì. Vediamo questa sfida chi vince.
Allora, il riso basmati rispetto al riso bianco normale ha un indice glicemico più basso, per questo motivo viene consigliato rispetto all'altro, dà anche maggiore sazietà di conseguenza e quindi può essere una buona fonte energetica di lunga durata senza dare picchi glicemici. Questo è un po' il motivo, soprattutto quando magari per motivi più intestinali si vuole evitare quello integrale.
Okay.
A me capita spessissimo di consigliare magari come pasto pre-gara i basmati, perché magari l'integrale, avendo troppa fibra, potrebbe dare fastidio. E il bianco dà comunque dei picchi glicemici.
Va bene, allora
è anche più digeribile il basmati.
Quindi insomma, ha vinto basmati. 10-0.
A mani basse.
Allora, sì, su questa mi gara... raccomando, al dente.
Al dente, ok.
Infatti.
Cioè, nella cottura, diciamo, no?
Infatti.
Esatto. Perché al momento, mentre corri, sai i denti. Allora, su questo chiudiamo questa prima parte di Personal Best, facciamo una brevissima pausa, poi riprendiamo con le vostre domande e le nostre risposte tra poco.
Personal Best.
E quindi riprendiamo il filo delle domande dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto alla mail personalbest@radio24.it, al numero WhatsApp 375-7269-212, domande in tema di allenamento e alimentazione. Continuiamo con una domanda per il coach. Ci scrive Dario da Milano, ha 28 anni, corre da circa 3 anni in modo serio, tra virgolette, dice, che ha corso la sua prima maratona nel 2021 a Firenze chiudendo in 3 ore 19, poi dopo altre 3 maratone ha ricorso a Firenze nel 2023 chiudendo in 2 ore 58, beh cavolo, sono male. E ci scrive, sento di essere arrivato a un punto morto, mi sono sempre allenato da solo, non affidandomi ad un coach, facendo il famoso lungo settimanale, prove ripetute, tanto fondo lento, mi alleno 5 volte a settimana arrivando anche a 6, come devo fare per scegliere un buon coach? E soprattutto, è davvero indispensabile o c'è qualche trucchetto per uscire da solo, Fabio?
Però comunque ha tanto margine cioè, perché ha 28 anni, insomma, fare Fabio. Già... 2 ore 58.
Lo vuoi allenare tu, Fabio?
No, io non alleno nessun'altra persona, nessun amatore. Ho fatto questa scelta già da un po' di anni. Allora, è una bella domanda ed è un crocevia, come l'ha detto lui, è un crocevia a cui un po' tutti gli amatori che si avvicinano anche in tarda età alla corsa o comunque all'attività agonistica di endurance si pongono, no? Cioè, non riesco più a migliorare, magari se mi seguo un esperto lo posso fare. Sì. Ci sono dei pro e dei contro. Innanzitutto l'esperto deve essere veramente un esperto e non solamente un coach o un allenatore che ti manda le tabelle, ma quindi deve prima cosa avere una relazione con lui. Come fai ad avere una relazione con lui? Ti deve almeno vedere, deve almeno valutare come corri, deve almeno valutare come funzionano i tuoi metabolismi. Secondo me questo è un aspetto molto importante. L'altro aspetto è entrare in relazione con lui, perché ricordiamo, un allenatore, un coach non è un mago, non è che uno che ti impone le mani, ti dà 2 allenamenti magici e tu migliori la prestazione. No, è esclusivamente un esperto che attraverso lo studio e attraverso anche la letteratura scientifica è capace di capire quali sono le azioni che su di te determinano un adattamento, un miglioramento. Ripeto, su di te, perché le stesse azioni fatte su di te, su di me, magari su te Silvio, non servono o anzi sono controproducenti. Quindi è fondamentale questo studio, è fondamentale questa relazione tra l'atleta e il coach. E altra cosa fondamentale è che il coach, ed è una lancia spezzata a favore della categoria, il coach ha una grandissima risorsa rispetto all'allenamento individuale dell'atleta che si autoallena. È capace di vederti dall'esterno, cioè di vederti in azione, perché l'atleta ha questa caratteristica, lui sente quello che fa ma non si vede e quindi non ha una visione esterna del suo ecosistema. Il coach invece ha una visione esterna e grazie alla propria esperienza è in grado di farti delle domande, non darti delle risposte, farti delle domande e somministrarti quello che è la strategia, secondo lui, anche adattandola poi in itinere, la strategia migliore per ottenere il tuo obiettivo, il tuo risultato, obiettivo che ti sei posto, che vi siete posti insieme. Quindi il consiglio è, se trovi un coach che rispetti questi prerequisiti, sicuramente sarà un successo. Se invece cerchi un coach giusto per dire lui mi dà la tabella magica, lui mi dà le tabelle, perché con quelle tabelle lì Giuseppe ha fatto 2:49, sicuramente sarà una delusione.
Poi continuiamo, invece abbiamo l'ultima domanda di oggi ed è per Francesca.
Buongiorno, sono Elisabetta, ho 53 anni, vi scrivo da Sassuolo. Non sono una maratoneta, ma sono comunque un'ascoltatrice del vostro programma. Mi incuriosiscono sempre le storie che raccontate.
Beh, grazie.
Ho una domanda per la nutrizionista. Sto cercando di eliminare lo zucchero, ma non riesco a fare a meno del gusto dolce, soprattutto nel caffè. Posso usare un dolcificante? Grazie per l'eventuale risposta e per la compagnia.
È zucchero qua, Ivana, si sente coinvolta.
No, infatti, moltissimo. Però io, vabbè, lo bevo amaro il caffè. Però
è tutto il resto che ti frega.
Tutto il resto mi frega tutto, tutto il resto mi frega.
Francesca?
Allora, sì, diciamo che parte rispondi già alla tua domanda, nel senso che dici sto cercando di eliminare lo zucchero ma non riesco a fare a meno del gusto dolce, è proprio lì l'inghippo.
Aia.
Nel senso che noi siamo un po' abituati al gusto dolce, non è solo lo zucchero e l'effetto che ci dà, ma sono anche le nostre papille gustative che sono, come dire, lasciatemi, sì, sono abituate, no? Quindi okay, vogliono questo gusto dolce. E quando noi cerchiamo di eliminare lo zucchero, ci rimane un po' quella mancanza del sapore e questa è solo questione di abitudine, quindi in realtà basta davvero una settimana per abituarsi, per esempio, a un caffè senza zucchero. Io in questo caso consiglio, anziché toglierlo, diciamo, di punto in bianco, consiglio di diminuirlo gradualmente, quindi magari da un cucchiaino di zucchero nel caffè, faccio l'esempio del caffè,
sì,
passo a metà cucchiaino per poi mettere una puntina e poi toglierlo. E sostituire col dolcificante, personalmente io sono molto contraria, perché comunque il dolcificante ha degli effetti molto negativi, sempre più studi lo dimostrano, soprattutto a livello della microflora intestinale. Quindi non è vero, come si diceva un tempo, che i dolcificanti fanno male ai reni, non è assolutamente okay, così, perché gli studi sono molto pochi, ma sono molti di più gli studi che dimostrano in realtà che può avere un effetto, diciamo, sul nostro cervello simile a quello dello zucchero, che non è, diciamo, privo di effetti anche a livello di recettoriale per quel che riguarda l'interazione con i recettori per il glucosio, e soprattutto che crea squilibrio a livello della flora batterica intestinale, che invece è molto molto importante per il funzionamento di tutto il nostro organismo, anche per il nostro umore, ormai sappiamo, per la regolazione del metabolismo e così via. Quindi questa è diciamo la prima parte della mia risposta, perché poi in realtà l'abitudine al dolce può anche essere dovuta alla proprio ai picchi glicemici, no? Quindi noi abbiamo sempre voglia di dolce perché tendiamo a mangiare cose dolci, quindi abbiamo dei picchi di glicemia e, come ho detto spesso, il nostro cervello, come dire, ricerca sempre quella quantità, no? Di
sì,
glicemia, perché per lui è vita. Quindi la risposta è, dobbiamo avere un po' di pazienza e cercare di abituarci, perché si vive anche bene, te lo dico, Ivana, senza mangiare tanti dolci. Ivana, in questo siamo un po' una all'opposto dell'altra.
Sì. Ivana sta cercando di capire come evitare lo zucchero.
Allora, io per non è tanto lo zucchero.
No, come evitare lo zucchero nel tiramisù, volevo dire.
No, Ivana,
quella è difficile.
A me piacciono i dolci, proprio
Vabbè, però quantomeno insomma abbiamo risposto.
Diciamo che te lo puoi permettere con tutti i chilometri che fai, no?
Sì, però ecco, poi no, io guarda, quello che non posso rinunciare è il gelato. Quindi toglietemi tutto, ma il gelato no.
Ma sì, ma ci sta, ma infatti la gratificazione, diciamolo sempre, infatti tu non sei una grande mangiatrice, ci scherziamo, però tu
non sono seriale, dai.
Giustamente ti gratifichi con delle cose buone, tipo un buon gelato oppure il tiramisù che ti faccio io.
Appunto.
Poi dopo grandi sforzi che fai un po' te lo meriti. No, però per rispondere all'ascoltatrice diciamo che non scansiamo il problema dello zucchero introducendo il dolcificante, introduciamo un altro.
Esattamente, diminuiamo la quantità di zucchero ma non sostituiamo col dolcificante perché potremmo fare peggio.
Allora, con tutta questa dolcezza chiudiamo la puntata di oggi. Vi ricordiamo che in versione podcast la trasmissione ha qualche contenuto extra, per cui oggi troverete qualche domanda e qualche risposta in più. Grazie intanto anche per le vostre mail e le vostre domande. Grazie alla nutrizionista Francesca De Rio, a presto.
Grazie a voi, grazie a tutti per le bellissime domande.
E grazie come sempre anche al coach Fabio Vedana. Ciao Fabio.
Grazie a tutti, grazie Francesca, grazie Ivana, grazie Silvio e buona domenica e buon allenamento a tutti.
Noi ci risentiamo tra 7 giorni sempre qui su Radio 24. Grazie a tutti voi per l'ascolto, grazie a Valeria Bernardi in regia, buona giornata a tutti.
Buona giornata.
Personal Best, tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.